We Almost Lost Detroit parla appunto di questo incidente. Il titolo è riferito a una domanda che fecero un ragazzo che lavorava nella centrale nucleare. Gli dissero quanto era stato grave questo incidente. Lui disse che questa volta abbiamo quasi perso Detroit, città di milioni di abitanti, quindi un incidente che è stato taciuto per molto tempo. Non c'era solo l'Unione Sovietica che taceva degli incidenti, ma anche negli Stati Uniti. Disco Tiro, come detto, precorre tantissimo i tempi. Ad esempio c'è un brano del 1980 che è perfetto per fotografare l'Italia di oggi. Può sembrare strano, ma è l'America del tempo, è l'America di oggi, quella tra la frontiera tra Messico e Stati Uniti, dove qualcuno vuol fare un muro, è l'Italia di oggi, dove qualcun altro fa i muri d'acqua. Il brano si chiama Alien, parla dell'immigrazione delle popolazioni centroamericane che cercano di andare a Los Angeles e non ce la fanno perché ci sono gli elicotteri, ci sono i cani, ci sono i poliziotti che li cercano. Rita ci legge il testo di Alien che molto drammaticamente ci dà un'immagine purtroppo ancora attuale, non è cambiato un cazzo in tanti anni.
È mezzanotte vicino al confine, cercando di attraversare il Rio Grande, correndo con il coyote verso le strade pavimentate d'oro. Ti immergi sott'acqua quando senti il rumore degli elicotteri, sapendo che sarà tutto inutile se incontri le pattuglie. Nascondendoti nell'ombra, così spaventato che vorresti urlare, ma non osi fare nessun rumore se non vuoi che il tuo sogno svanisca. Resisti, sai che non puoi essere per molto, devi farcela, resisti perché è tutto quello che hai, devi tenerti i tuoi sogni. Città degli angeli, con il suo fascino luminoso, aggiunge solo confusione che la tua mente deve sopportare. I gringos ne traggono vantaggio sapendo che tu sei illegale, ma non osare a denunciare nessuno se vuoi tenerti i tuoi sogni.
Alien, appunto, 1980, purtroppo è uguale al 2019 un po' dappertutto in tanti posti. Come detto, lui parla di tantissime tematiche così particolari, ad esempio anche nel brano che avrà più successo a livello commerciale, si chiama The Bottle, è un brano in cui, ed è questo il singolo The Bottle che esce più o meno nello stesso periodo, lo porterà appunto al successo commerciale perché è un brano in cui si testimonia al meglio la sua capacità musicale di creare una sorta di musica totale, perché qui è un brano in cui c'è dentro musica latina, c'è dentro funk, c'è dentro soul, c'è dentro rock, pop, jazz, tantissime altre cose. Lo porta appunto al successo anche nelle discoteche. Sarà anche il brano che in qualche modo gli permetterà negli anni 90 di ritornare a suonare in giro, in particolare in Inghilterra, perché la scena acid jazz riporterà in particolare questo brano nelle discoteche. Lui tornerà da un periodo molto buio anche ad esibirsi in Europa e in Inghilterra. E The Bottle però è un altro brano che ha sempre questa particolarità di fare ballare però con una tematica molto pesante, perché parla, è stata molto spesso anche in questo caso, come The Revolution Will Not Be Televised, mal interpretata, è stata considerata una drinking song, cioè una canzone che parla del bere in maniera quasi elogiativa. In realtà è proprio il contrario. Ed è una caratteristica che Gisco Tiron ha portato avanti in tutta la sua carriera. Parla delle file di persone, in particolare neri, nei ghetti, che alla mattina, un'ora prima dell'apertura dei negozi di liquore, appunto, si mettevano in fila per andare a comprare la loro bottiglia quotidiana per poi poter sopperire ai loro bisogni e alla loro dipendenza. E per descrivere meglio quanto succedeva e metterlo in musica, lui, assieme a Brian Jackson, il tastierista che componeva con lui, si mettono in fila con loro e cercano di capire le storie, parlano con le persone e poi le metteranno in questo brano. E quando appunto gli chiedono come mai un brano così ballabile abbia un testo così, insomma, così spesso, lui dice che non c'è bisogno di fare dei testi di merda per poter ballare la musica. E The Bottle gli porterà il successo ed è appunto un altro testo molto particolare, tanto quanto quello di Angel Dust, che è un brano che la polvere d'angelo, parla della cocaina, parla della dipendenza che molti ragazzi neri del ghetto, ma non solo, stavano cominciando ad assumere in quegli anni 70 e 80, e che lui mette sempre di più in guardia contro i pericoli della droga, perché appunto c'è anche un altro brano di Home is Where the Hatred Is, in cui sintetizza quanto succedeva nei ghetti ai tempi, no? Cioè sempre più ragazzi che in qualche modo diventavano dipendenti dagli stupefacenti ed erano sempre meno lucidi e presenti per poter in qualche modo affrancarsi da una situazione difficilissima. Angel Dust ce l'ascoltiamo dalla chitarra, dalla voce di Fabrizio.
He was grooving. That's when he could the sword was moving. That was only in his mind. He was sailing. And he never really seemed to notice visions falling. That was all part of the hide. Sweet was pouring. He couldn't take it. The room was exploding. Listen, just where it's at. You won't remember what you're missing. Down some dead end streets, there's no turning back. Angel dust. In a circle that was family, listening to the preacher's word, she was crying. She alone had held the secret, but she's dying. Tears falling to her, maybe her fault. It was so trusting, God only knew why. There was dust in angel dust. Gonna be the death of you children. Just where it's at. You won't remember what you're missing. Down some dead end street. Just have no turning back. The street was born. Children start to listen, but I am trying to run your life. Like one more good time down some dead end street, there are no turning back.
Lui non vuole essere il prossimo, ha una famiglia da proteggere. Quindi proprio la scorsa settimana si è comprato una pistola. Tutti hanno una pistola, tutti hanno una 45. E la filosofia sembra essere questa. Almeno da quello che posso vedere, quando gli altri abbandonano il loro, io rinuncerò al mio. Questa è una civiltà violenta. Se la civiltà è dove sono, ogni canale su cui mi fermo ha un tipo diverso di poliziotto che ne uccide a milioni per lo zio Sam.
Questo era Gun, un altro brano che in qualche modo, siamo noiosi, però precorre i tempi, parla di quello che in America succede da tantissimo tempo, ovvero la possibilità di comprare armi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento si voglia, senza grossi problemi, e le conseguenze le vediamo quasi quotidianamente, no, ma quasi, insomma, di stragi, eccetera, eccetera. Ed è una cosa che a quanto pare si vuole portare anche in Italia, visto che magari manca qualche strage anche qua. E Gun è un altro bellissimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, della chitarra e della voce di Fabrizio.
But a man nowadays living in the ghetto, where the danger should not rear. Well, when he's out late at night, get out the saddle ride. Well, I lay you night to find who's working with you. But the man says he's afraid of gangsters messing with people just for fun. He don't want to be the next. He got a family to protect. So just last week he's bought himself a gun. Everybody got a pistol. Everybody got a 45. And the philosophy seemed to be, at least as near as I can see, when other folk give up their, I give up mine. This is a violent civilization. If civilization is where I am, every channel that I stop got a different kind of coupon. I'm killing them by the mills for Uncle Sam. Saturday night just standard station. I got the Constitution on the road. Cause even now we got the right to defend our home, defend our life. Got to understand, to get the end about the gun. Everybody got a pistol. Everybody got a 45. And the philosophy seemed to be, at least as near as I can see, when how the folk give up their, I gave up mine. Everybody got a pistol. This must be the run array. Cause when it's time to line them, you know that we're gonna shine up. Everybody, everybody, everybody. Everybody got a pistol. Everybody got a da-da-da-da-da. Everybody got a pistol. And the philosophy seemed to be, at least as near as I can see, when I forgive up there, I give up mine.
Bene, abbiamo visto come Guy Scott Heron abbia precorso i tempi, quanti testi importanti abbia fatto, e, però c'è un però, come abbiamo anticipato all'inizio, a un certo punto finisce molto male. Guy Scott Heron finisce in un vortice pazzesco di abusi, di eccessi e di dipendenza pesantissima, prima dalla cocaina, poi dal crack. Scompare per un sacco di tempo, addirittura passano 16 anni tra un album e l'altro, i concerti si fanno più radi, a volte annuncia un concerto, non si presenta, a volte suona da solo con la tastiera parlando magari un quarto d'ora prima di fare un pezzo, poi stato sempre più confusionale, a volte sparisce per tantissimo tempo. A volte va in un albergo, ci resta una settimana, poi lascia il nome del fratello e la polizia va a cercare il fratello perché non ha pagato. Insomma, ne combina di ogni. Litiga con Brian Jackson, con cui era partito musicalmente, aveva sempre considerato come un fratello. Decidono a un certo punto di smettere per un attimo di fare concerti, ma lui a un certo punto tradisce la fiducia di Brian Jackson e ricomincia da solo a fare concerti. Quello ovviamente si incazza e insomma i due litigano. Va in tour nel 1980 con Stevie Wonder, che gli dà la possibilità di suonare a supporter di un tour americano che lui andava a promuovere per promuovere Adult and July, l'album in cui c'era Master Blaster, quindi suonava davanti a maree di persone. Sarebbe stato è stata un'opportunità per Guy Scott Heron di farsi conoscere. Tra l'altro doveva suonare a supporto di Stevie Wonder, Bob Marley, ma che era un periodo in cui ormai era molto ammalato, rinuncia, e Stevie Wonder, fra tutti quelli che poteva chiamare, chiama lui per dargli una mano. Alla fine del tour Stevie Wonder si accorge dello stato precario di Ghiscotiro gli offre $25,000 per andarsi a disintossicare in una clinica privata. Gil si arrabbia, lo manda a fanculo, litiga anche con Stevie Wonder. Insomma, un periodo pesantissimo in cui praticamente scompare dalla scena, perde qualsiasi credibilità anche nei confronti dei manager, delle case discografiche da cui magari si fa dare i soldi per fare l'album, poi si rispende come possiamo immaginare. E ci si è chiesto molto spesso il perché una persona così lucida, una persona che ha fatto dei testi di questo tipo, che diceva che riusciva a fare questi testi perché lui era un musicista, era un artista, aveva il tempo per studiare, per pensare, per mettere insieme le cose, molto pasoliniana come cosa. Lui diceva: non so bene perché succedono le cose, ma io le metto insieme e secondo me c'è un perché, anche se poi la realtà mi dice un'altra cosa. E lui finisce in questa cosa qua. E allora ci si è chiesti più volte come mai possa essere successo questo. Ci sono varie spiegazioni. In questo libro molto bello, che vi consiglio, se sapete in inglese, di Marcus Baram, che si chiama Pieces of a Man, descrive molto bene la vita di Ghiscotiro, si fanno varie ipotesi. Il mio libro è più bello perché poi in italiano, insomma, quindi comprate quello invece che questo. Però se vi avanzano dei soldi prendete anche questo, perché spiega bene certe cose. Lui suppone che possa essere stato, ad esempio, il fatto che lui, ad esempio, come ho descritto prima, in The Bottle va in mezzo alla gente per capire cosa succedeva a queste persone. E c'è un aneddoto che racconta il suo manager, che un giorno lo trova in un momento in cui Ghiscotiro era ancora lontano dall'abuso, ed era comunque un momento molto particolare e di successo, aveva abbastanza soldi da parte, lo trova nella metropolitana di New York a chiedere l'elemosina e dice: ma cosa fai qua, come mai sei qua? E lui dice: guarda, sono 2 giorni che dormo qui come un barbone, come un homeless, perché voglio fare un pezzo sugli homeless, e se non vivo come loro non posso capire cos'è questa cosa, quindi voglio sperimentare e poi scriverne. E allora si suppone che lui abbia voluto provare appunto un certo tipo di sostanze per poi parlarne, ci sia rimasto dentro. C'è chi dice che comunque il fatto che ai tempi i gruppi, in particolare anche i gruppi di neri, suonavano spessissimo. James Brown faceva 365 concerti l'anno, anche il giorno di Natale. Ray Charles ne faceva 300. Loro suonavano 200-250 concerti l'anno, quindi girare tutta l'America e non solo a questi ritmi, magari a un certo punto ti vuoi aiutare con qualche altra sostanza, magari sono deboli, eccetera, ci rimani dentro. O più semplicemente magari ti piace e continui, eccetera. C'è appunto questa biografia, un'altra teoria che è plausibile, il fatto che Ghiscotiro soffriva di molti dolori, aveva dei dolori ai denti, aveva dei dolori alla schiena perché era molto alto e aveva della scoliosi che non ha mai curato, per cui probabilmente l'uso di certe sostanze alleviava i dolori, e poi c'è rimasto anche lì. C'è un'altra spiegazione ancora che forse riassume un po' tutte queste, ma se vogliamo un po' romantica, che io in qualche modo magari sposo anche, che è quella che Ghiscotiro è stato uno dei tanti personaggi così visionari, personaggi con un idealismo che li portava a pensare che attraverso la loro musica, attraverso i loro testi avrebbero potuto cambiare il mondo. Non è successo, i neri hanno avuto sempre le solite problematiche, nonostante poi siano arrivati ad affrancarsi dal segregazionismo che aveva vissuto lui, eccetera. Però può darsi che a un certo punto si sia lasciato un po' andare e sia finita così. Fatto sta che comunque, come detto, finisce in casini enormi, comincia a entrare e uscire dalla galera per spaccio, per detenzione, per furto, per truffe e quant'altro. Ci finisce per molto tempo, sono momenti in cui si disintossica, ma appena esce riprende uguale a prima, per cui bene o male la sua carriera viene un po' troncata e stroncata. Ritornerà nel 2011 grazie a un produttore della XL Records che lo contatta quando è in carcere, comincia a scrivere delle lettere proprio scritte a biro su un foglio di carta, e lui comincia a rispondere e concordano di fare un nuovo disco. Il disco pian pianino cresce a livello di testi, mentre appunto il produttore comincia a comporre delle basi insieme anche dei Mon Albarn, dei Blur, e nel 2011, 2010 esce questo capolavoro che si chiama I'm New Year. Io personalmente sono di parte e quindi non è che valga molto il mio giudizio, ma anzi però vale perché lo conosco bene, e secondo me è il miglior disco del millennio, cioè nel senso che dal 2000 in poi non ho trovato nulla di migliore, perché comunque è un disco che è blues, è soul, è funk, ma è elettronico, è apocalittico se vogliamo, ci sono delle basi alla Massive Attack, è brevissimo, dura poco meno di mezz'ora, ma è qualcosa di veramente sconvolgente che personalmente, che per motivi di lavoro ascolto tantissima musica, non ho trovato eguali. È un disco fantastico con cui lui si congeda da noi lasciando molti rimpianti sul fatto che chissà cosa avrebbe potuto fare se fosse rimasto lucido, chissà cosa avrebbe potuto fare se fosse rimasto vivo, e però è un testamento incredibile. E tra l'altro c'è un ultimo guizzo che testimonia una persona così provata dagli abusi, dall'eccesso e dalla vita, come sia rimasto ancora fedele a un certo tipo di ideali. Lui qui ripropone un brano che si chiama Me and the Devil Blues, è un classico di Robert Johnson, inciso negli anni 30, in cui c'è un piccolo passaggio, io e il diavolo. Il diavolo in questo caso è quello che si impossessa del personaggio di cui si parla nel brano, e che quando va a casa picchia la moglie e si sfoga fino a quando non le ha fatto veramente male. Il brano descrive quello. Però Guy Scott-Heron dice: io non ho mai avuto problemi con le donne, anzi ho sempre amato le mie donne, mia madre, mia nonna, tutte le mie compagne, per cui non canterò mai una cosa che parla di abusare in qualche modo delle donne. E c'è appunto questo passaggio che dice: non sarò soddisfatto finché non avrò picchiato mia moglie, la mia donna, e lui lo cambia. E ci ascoltiamo un attimo questo passaggio di Me and the Devil Blues.
Me and the Devil Blues. Stamattina presto, quando hai bussato alla mia porta, io dico: ciao Satana, credo sia ora di andare. Io e il diavolo camminiamo fianco a fianco e vedrò la mia donna finché non sarò soddisfatto. Vedi, 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 non vedi perché. Come se tu fossi un cane per me. Le persone mi attirano in giro. Deve essere quel vecchio spirito malvagio. Quello spirito mi fa cadere nella tua terra. Puoi seppellire il mio corpo vicino alla strada principale. Quindi il mio vecchio spirito malvagio può cavalcare quel vecchio autobus.
E niente, la storia di Guy Scott-Heron finisce qua. Il libro che ho scritto ne racconta maggiori dettagli. Adesso Fabrizio ci farà ascoltare ancora un paio di brani e poi chiuderemo la cosa con un brano proprio di Robert Johnson, che è stato uno degli ispiratori a sua detta di Guy Scott-Heron. Vi ringrazio della partecipazione, ascoltiamo ancora un po' di cose da Fabrizio e ciao, grazie.
Factory down in South Carolina with a death potential that controlled by government designer. There would house atomic waste and be a constant remember that they got good big time bomb ticking in South Carolina. Say, whatever happened to the protests and the rage? Whatever happened to the voices of the same? Whatever happened to the people that gave the damn? Didn't they just apply to die in the jungle of Vietnam? Set the big and great factory down in South Carolina, and the train will roll cross country there. Cargo behind them, they got take a million, leave my breath. Need I remind you, and they got respect for human life in South Carolina. Say, whatever happened to the protests and the rage? And whatever happened to the voices of the same? Whatever happened to the people that get the damn? And didn't they just apply to die in the jungle of Vietnam. I heard the burn of factory down in South Carolina. And the trains will roll on through here with the cargo behind them. They go take a million lifts away from now. So I remind you that the great big black ball tick, ticky, ticky. South Carolina say, whatever happened to the protest and the rage? Whatever happened to the voices of the same? Whatever happened to the people that gave a damn? Didn't they just apply to die in the jungle of Vietnam? Looking about South Carolina, South Carolina, South Carolina. Spring morning, there's not a cloud in the sky. And it's got me out here working and waving to the ladies as they stroll by. And I forgot for a moment all the thing I need to do. When I see the tall sun shining, it made me feel like I can make it too. Yes, and all I really want to say is that the problems come and go, but the sunshine seems to stay. We'll find a lovely day. The flower woke up blooming, put a color show just for me. Shadow dark and gloomy, I told them to keep an eye away from me, because I don't feel like believing in everything I do know how to wrong. When vibration I'm receiving said, oh brother, just you be strong. Yes, and all I really want to say is that the problems come and go, but the sunshine seems to stay. Just look around, I think you found a lovely day. I think we found a lovely day. I think we found a lovely day.
Station. suitcase in my hand. When I was followed her to the station with a suitcase in my hands. It's a return, it's a return, 'cause oh, in love, in vain. When the train come in a station, well, when I looked her there in the eye, well, when the train come in a station and I looked her there in the eye. I felt so sad, so lonesome that I could let no help but cry. When the train left the station, I had a toothache on behind. Well, when I train out of the station, I had a toothache on behind. The blue light was my baby, and the red light was my mind. The blue light was my baby, and the red light was my mind. The blue light was my baby, and the red line was a man.
Grazie. Se qualcuno fosse interessato all'acquisto di questo bellissimo libro su Gil Scott-Heron, può venire qua